Andiamo avanti col nostro percorso che stiamo facendo sulla una panoramica della Bibbia, quindi prenderemo in considerazione tutto sommato tre libri del Vecchio Testamento, quindi proprio neanche un volo d'aquila, ancora più alte, proprio i due libri dei Re e il secondo libro delle Cronache, che abbiamo visto quando abbiamo fatto il nostro schema generale della Bibbia, prendono circa 300 anni di storia e li vediamo insieme perché tutto sommato raccontano le stesse cose. Nel libro delle Cronache troviamo le stesse cose raccontate nel libro dei Re, soltanto che adesso capiremo perché ci sono queste due cose, perché ci sono queste ripetizioni tra il libro dei Re e quello delle Cronache. Lo vediamo fra poco. Che cosa dicono questi libri? Abbiamo due libri, il libro dei Re era uno solo, è stato diviso in due, ma della storia del popolo di Israele ci sono tanti libri. Sono tanti i testi che parlano della storia del popolo di Israele che troviamo citate nella Bibbia. Alcune cose troviamo detto che furono scritte nel libro delle guerre del Signore, che noi non sappiamo che libro fosse. Il libro del giusto, non lo sappiamo. Il libro delle geste di Salomone, il libro delle cronache dei re di Israele, non ce l'abbiamo. Abbiamo quelle delle cronache dei re di Giuda, non di Israele. Poi c'è quello di Giuda, che abbiamo noi. Il libro di Samuele e quello del libro di Nathan. Il libro di Gad. Nella profezia di Aia. E chi? Non l'abbiamo. Le visioni di Iddo. Il libro delle cronache dei re di Media e di Persia. Quindi nella Bibbia ci sono tanti libri che parlano di storia. Cioè citati tanti libri. Noi ne abbiamo solamente due. Quindi non sappiamo tutta la storia, tutte le cose che sono successe, soltanto alcune, quelle che Dio ha voluto preservare attraverso questi libri ispirati da Lui. Abbiamo lasciato la volta scorsa la storia a quando c'era Davide, i primi re, i primi due re, Saul e Davide, nel popolo di Israele dopo un periodo molto complicato. Ovviamente dopo un re, come si dice, se ne fa un altro. Il re è morto, viva il re, come si diceva. E il successore di Davide è suo figlio, uno dei re più famosi della storia del popolo di Israele, che è Salomone. Salomone è un re particolare, che è un re molto grande, molto importante, fa grandissime cose, è un re conosciuto per la sua sapienza, per la sua intelligenza, per tutto quello che fa, studia di tutto. È un re pacifico, praticamente non fa nessuna guerra. Suo padre era una guerra dopo l'altra, è stata una guerra dopo l'altra. Salomone si trova il regno già stabilito, eccetera, si dedica ad altre cose. Costruisce il Tempio, che era stato progettato da Davide però, questo ricordiamocelo. Lui costruisce il Tempio, ma i progetti, i disegni, eccetera, erano quelli di suo padre. E poi studia un sacco di cose, scrive un sacco di libri, eccetera. Però, tra le tante cose che fa, ne fa proprio tante, anche di altri tipi. Perché aveva un debole per le donne. E tra una storia e l'altra se ne sposa mille. Quindi, probabilmente, come commentavamo ieri con qualcuno, ha incominciato ad avere problemi di testa e a allontanarsi dal Signore cercando di ricordarsi a memoria tutti i nomi delle sue mogli, perché ricordarsi a memoria, magari in ordine cronologico, i nomi delle mille mogli un po', gli ha un po' dato fastidio. Ma Salomone, un re che è molto grande, ma che ha poi un crollo morale. Lui incomincia, proprio invecchiando con le tante mogli che aveva, a essere influenzato da loro. Abbiamo già visto, o si può vedere, con Sansone, anche lui era molto sensibile a questo, e le donne con le quali ha a che fare lo circuiscono un po', lo ricattano moralmente, ma se mi vuoi bene, ma tu non mi vuoi bene, cose che succedevano allora, succedono anche adesso, no? Probabilmente fa la stessa cosa. E anche lui, verso la vecchiaia, si allontana da Dio. Incomincia a adorare anche altri dei, non soltanto il Dio di Israele, ma anche altri che erano quelli che le sue mogli avevano importato dalle loro culture, perché non erano tutte ebree. Si era sposato, contrariamente a quello che aveva indicato il Signore, persone di altre popolazioni, persone alle quali il Dio di Israele non interessava niente. E questo lo ha portato a un crollo morale. E questo porta a delle conseguenze. C'è la divisione del regno. Il regno subisce una scissione. Per cui, dal regno che aveva ereditato, quindi un regno unito che andava dal Libano fin quasi all'Egitto, la conseguenza che Dio dice, va bene, allora adesso come conseguenza il regno si dividerà in due. E quindi si formano due regni, il regno del nord e il regno del sud. Il regno del sud, cioè cominciamo dal regno del nord, il regno del nord viene racchiamato regno di Israele e sono composto da una decina di tribù, delle 12 del popolo di Israele, una decina sono nel regno del nord. Nel regno del sud, che sarà chiamato Giuda, saranno un paio di tribù, principalmente quella di Giuda, è da cui il nome. E quindi da questo punto in poi della storia, Israele e Giuda non saranno più sinonimi. Quando si leggono il libro dei Re e delle Cronache e si parla di Israele, ci si riferisce al regno del nord. Se si parla di Giuda, al regno del sud. Non sono più lo stesso regno. Non sono più sinonimi Israele e Giuda la stessa cosa. No. Sono due regni completamente separati. Quindi questo ci può aiutare quando leggiamo a non confondere le cose. Nord, sud, Israele e Giuda, eccetera. Quindi a un certo punto si formano due regni. C'è una scissione completa. Quindi con due regni ci sono due dinastie. Dio sceglie anche il re del regno del nord. Allora, il regno del nord si stacca con un altro re. Il regno del sud rimane nella dinastia di Salomone. Quindi troviamo che, adesso poi spieghiamo le stelline e così, abbiamo la dinastia del regno di Israele e la dinastia del regno di Giuda. La dinastia del regno di Giuda, cioè Roboamo, il primo re dopo Salomone. Roboamo è il figlio di Salomone e continua la sua dinastia sul regno di Giuda. Mentre al nord Dio sceglie un altro re, che casualmente ha un nome molto simile, Geroboamo, che non era della tribù di Davide, era un altro re. E quindi si formano questi due regni, che andranno avanti in maniera parallela. Il libro delle cronache parla soltanto del regno del sud. I libri dei re è come giocare a ping pong, no? Il regno del nord e il regno del sud, il regno del nord e il regno del sud, il regno del nord e il regno del sud. Nell'anno X del re del nord incominciò a essere re del sud, quella, e continuiamo a saltare da un regno all'altro. Ed è per quello che a volte può essere più complesso da leggere. Possiamo perdere un attimino il riferimento, ma di chi sta parlando? Perché continua a saltare da un regno all'altro. Il libro delle cronache invece è soltanto il regno del sud. Quindi è per quello che si sovrappongono, perché uno le racconta tutte e due, uno racconta solamente uno. Quindi tanti episodi sono simili. Siamo circa nel 930 avanti Cristo. Erano passati grosso modo 600 anni da quello che ci hanno raccontato i bambini stamattina. Ma la storia rimane la stessa. C'è una continua un continuo allontanamento da quello che Dio voleva, ritorni, allontanamenti, eccetera. Regno di Israele. Abbiamo un elenco di re, adesso non sono solamente questi, ce ne sono altri, no? Ma spieghiamo un attimo. Le stelline indicano che tipo di re era. Allora, una stellina nera era un re cattivo, due molto cattivo, tre terribile. Al contrario quelle gialle uno era, sì, tutto sommato andava abbastanza bene, due era un buon re, tre era un ottimo re che aveva, che serviva il Signore, e non dal punto di vista politico, dal punto di vista del rapporto con Dio, ottimo o meno. Perché a volte ci sono delle persone che dal punto di vista politico sono persone eccezionali, ma con il loro rapporto con Dio meglio lasciarle perdere. Ok? Quindi, vedete, subito salta agli occhi una cosa. Del re nel nord non ce n'è uno che si salva. Perché? Cosa avevano cominciato a fare? Si erano allontanati da Dio. Geroboamo il primo che dice, momento, se questi qui continuano a voler adorare Dio, il Dio di Israele, il Tempio dov'è? A Gerusalemme. Dove? Nel Regno del Sud. Noi siamo nel Regno del Nord, questi vanno nel Regno del Sud, poi si allontanano, ci tradiscono. No, creiamo una nostra religione molto simile a quella del Regno del Sud, molto simile a quella di Dio, del Dio della Bibbia, ma nostra. E praticamente tutti continuano con quella scia. Tant'è vero che ritroverete sempre un ritornello. Non si allontanarono dai peccati di Geroboamo. E questo va avanti, un ritornello che va avanti per tutta la storia. Quindi c'è chi è più o meno cattivo, più o meno bravo, e i regni, i re di Giuda sono, li ho messi più o meno nel periodo in cui c'erano quelli di Israele. La corrispondenza non è perfetta, tanto per dare un'idea, quello, a volte si sovrappongono un po', però almeno dà un'idea. Nel regno di Giuda troviamo che ci sono re che non seguono Dio e degli altri invece che lo seguono. Un'altra cosa che possiamo notare, che esprime come Dio ha lavorato diversamente con queste popolazioni, il regno di Giuda mantiene la dinastia di Davide. Sono tutti re che sono uno figlio dell'altro. Tranne un inserimento, questo qui purtroppo da ragione tira acqua al mulino di Adriano. Dov'è che è scritto che ha tre stelle? Atalia era una donna. Ma non era del popolo del sud, era, quando leggerete capirete tutto, non vi spiego tutto, se no non vi lascia il gusto poi della lettura, della scoperta, non vi lascia la voglia di leggere per conto vostro. Comunque Atalia, la peggiore che c'è stata in questa schermata, era una donna che sta al potere poco tempo. Nel regno di Israele invece un colpo di Stato dopo l'altro. In grassetto sono indicate l'inizio della dinastia, quindi Geroboamo, Nabad, suo figlio, poi c'è il colpo di Stato, c'è Baasa, Eli, e poi c'è Zimri, colpo di Stato, poi c'è un altro colpo di Stato Omri, poi c'è un altro colpo di Stato Jehu. C'è stato un cambiamento di dinastia, non c'è stata una continuità. Questo perché sempre come conseguenze degli sbagli che stavano facendo. Quindi andiamo avanti. Ecco, sulla destra trovate indicati i profeti, perché tutti i profeti che troverete poi, che troviamo poi nella Bibbia, da Isaia in poi, la maggior parte di loro hanno parlato durante la storia. Quindi, se leggete il profeta Giona, Giona lo troviamo ai tempi di Joas, di Amazia, Gioele lo stesso, Amos, Osea e Isaia incominciano a parlare ai tempi di Azzaria o Uzzia, secondo un'altra scrittura. Quindi quando noi leggiamo i profeti, che magari non ci capiamo niente, se andiamo a vedere che cosa stava succedendo nel popolo di Israele, magari qualcosa in più riusciamo a capire. Ah, ecco perché Isaia sta dicendo queste cose. Stava succedendo quelle cose là. C'era Uzzia che faceva queste cose e così via. Quindi mettere insieme i profeti con la storia ci aiuta a capire un po' di più le cose. Andando avanti trovate ancora il regno di Israele, che va avanti fino al 723 avanti Cristo, con l'ultimo re Osea. C'è l'invasione da parte degli Assiri che deportano il regno del nord. Il regno del nord finisce, c'è l'invasione, la distruzione, portano via tutto. Il regno di Israele va ancora un po' avanti, ci sarà anche lì la deportazione, ma 140 anni dopo, grosso modo. Qui vedete anche qui qualche re buono, dei re pessimi, Manasse, Ammon, e dei re eccezionali, Ezechia e Giosia. Ezechia e Giosia sono dei re che fanno una grande riforma religiosa nel popolo. Addirittura ai tempi di Giosia avevano perso la Bibbia, non era la Bibbia come la intendiamo noi adesso, comunque quella che per loro era l'equivalente della nostra Bibbia, la legge, non la trovavano più. Poi, rimettendo a posto il Tempio per ordine del re, i sacerdoti dicono, oh, guarda cosa abbiamo trovato, no? E cominciano a rileggerla e dicono, mamma mia, siamo rovinati. Se Dio ha detto queste cose e noi abbiamo fatto esattamente il contrario, siamo rovinati. E quindi Giosia ha una grande riforma religiosa. Ma le cose non cambiano sostanzialmente finché arriva nel 586 l'invasione di Nabucodonosor, la distruzione completa di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia. Sempre sulla destra vedete i vari re. Ezechia parla, Isaia parla per molti anni, per cui lo troviamo con diversi re. Giosia, Sofonia, eccetera, li troviamo in quel periodo. Quindi, se leggete, spero che lo facciate, tutti questi libri, troverete questo. Alla fine, se leggete il libro delle cronache, è più semplice perché non saltate da una parte all'altra. Il libro dei re, dovete stare attenti di chi sta parlando, se dell'uno o dell'altro. Però quello che notiamo è che nell'insieme il popolo di Israele si è sempre allontanato da Dio per conseguenze di quello che era stato il comportamento di quelli di prima. Tutto sommato, Geroboamo, il primo re del regno del nord di Israele, aveva dato il là, aveva dato l'inizio a una decadenza, tant'è vero che non c'è nessuno che si salva. Anche se Dio mostra la sua misericordia, perché molti di noi hanno sentito parlare di due grandi profeti biblici, Elia ed Eliseo. Loro vivevano al nord, erano là a stimolare il re, e tante volte Dio ha salvato i regni del nord grazie a questi profeti, perché era come se Dio Vabbè, dai, abbiamo un po' più di pazienza, cerchiamo di andare un attimo avanti, non interveniamo subito in maniera violenta. Al regno del, del sud c'è un ritornello nei, se leggerete il, tutto il testo. Per amore di Davide, Dio non intervenì, non intervenne. Per amore di Davide, Dio rimandò. Quello che Davide ha fatto di buono, di eccezionale, nonostante i suoi errori, aveva portato a delle conseguenze estremamente positive. Tant'è vero che Dio ha più pazienza col popolo del sud, tant'è vero che vanno avanti 140 anni in più, che non col regno del nord. Ezechia vede la distruzione del regno del nord, Manasse, suo figlio, è un re terribile e la tradizione dice che fu Manasse a uccidere Isaia. È stato un re terribile come suo figlio. Il figlio di Amon invece è un re eccezionale, però il figlio di Giosia, anche lui, è un disastro. Poi, negli ultimi periodi, i re durano poco tempo, non tanti anni, magari qualche mese, qualche anno, perché si ribellavano, tutte cose di questo genere. Ma arriva la deportazione. Storia molto, molto complessa, ma che non è molto diversa da quella che i bambini ci ha raccontato del deserto. Si lamentavano, non seguivano Dio, facevano di testa loro. E non è molto diverso da quello del periodo dei giudici, dove ognuno faceva un po' quello che voleva. Veniva il re, veniva il giudice, per un po' le cose andavano bene, poi moriva il giudice e ritornavano a fare quello che volevano loro. C'erano le conseguenze sul popolo da parte di Dio, si lamentavano, Dio mandava qualcuno a rimettere a posto le cose, per un po' andavano bene, poi ci ricadevano e così via. In questo caso abbiamo la stessa storia. Il che ci fa vedere forse che tutto sommato le cose non sono molto cambiate. Ha iniziato, qual è stato il punto di partenza? È stata l'infedeltà di Salomone. Salomone che ha portato alla divisione del regno. Probabilmente Salomone, quando si è sposato con persone che non avrebbe dovuto sposare, che ha permesso che si portassero dietro i loro idoli, i loro interessi, non pensava alle conseguenze che questo avrebbe potuto avere. Aveva sottovalutato le cose, pensava, tanto non è così importante, ma sì, tanto lo stesso, eccetera. E piano piano si è allontanato da Dio. Questo ha portato alle conseguenze molto forti, che lui non prevedeva, forse non ci aveva neanche pensato a questo. Però alla fine ci sono state. E questo, le scelte di Geroboamo di dire no, non andate più a Gerusalemme, ci facciamo le cose per conto nostro, anche questo ha portato le conseguenze terribili sul popolo di Israele. Volevo leggere un riassunto di questo. Nel libro, nel secondo libro dei Re, capitolo 17, c'è un po' un riassunto di tutto quello che è successo. E qui vi faccio, è un estratto del riassunto. Se prendete la Bibbia al capitolo 17 del secondo libro dei Re, trovate tutto il testo, di cui io faccio soltanto un estratto. È un commento dello scrittore del libro dei Re, del redattore. Tutto questo accadde perché gli israeliti avevano, e quindi sta parlando del regno del nord, scrive dopo la deportazione, la distruzione del regno del nord. Tutto questo accade perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, il loro Dio, Lui che li aveva liberati dal potere del Faraone. Ma essi adorarono altri dei e adottarono gli usi dei popoli. Fecero contro il loro Dio cose inammissibili. Si costruirono santuari, innalzarono stele e pali sacri della dea Asera, offrirono sacrifici come i popoli che il Signore aveva esiliato. Fecero azioni tanto malvagie che esasperarono il Signore. Adorarono immagini scolpite mentre il Signore aveva proibito di farlo. Eppure il Signore ammonì, mediante la parola di profeti e veggenti, convertitevi, abbandonate la vostra strada sbagliata, mettete in pratica i miei comandamenti e le mie disposizioni. Ma gli israeliti non prestarono ascolto, furono ostinati, respinsero i comandamenti di Dio e il patto che egli aveva stabilito e le norme che aveva dato loro. Andarono dietro a idoli senza valore e così furono loro a perdere ogni valore. Seguirono gli usi dei popoli che vivevano accanto a loro, ma che il Signore aveva proibito di imitare. Trascurarono tutti i comandamenti del Signore, il loro Dio. Adorarono gli astri, servirono il Dio Baal, bruciarono in sacrificio i loro figli e le loro figlie, praticarono magie per conoscere il futuro, si abbandonarono a pratiche contrarie alla volontà del Signore, tanto da esasperarlo. Il Signore li scacciò lontano da sé, rimase soltanto la tribù di Giuda, ma anche loro non osservarono i comandamenti. Perciò il Signore, alla fine, lo scacciò lontano da sé, come aveva annunziato per mezzo dei profeti, e li mandò in esilio. Dio ci aveva provato. Smettetela, cambiate, una volta, due, tre, quattro, cinque, sei, tutti i profeti. Ma loro non hanno dato ascolto. Facciamo qualche riflessione su questo, qualche commento. Allora, l'idolatria di Salomone fu la causa della divisione, come abbiamo accennato. Ma alcune delle conseguenze oltrepassarono le previsioni o quello che si poteva pensare. E a volte succede la stessa cosa con noi. Facciamo delle cose e le conseguenze scappano al nostro controllo. C'è l'inevitabilità delle conseguenze. A un certo punto non se ne può fare meno, dobbiamo pagarle. Hanno dovuto pagarle. Però ci sono stati degli importanti cambiamenti positivi. Ezechia e Giosia, che si basavano su che cosa? Su un ritorno alla lettura e alla pratica di quello che diceva la legge della Bibbia. Il cambiamento avviene quando ritorniamo a fare quello che il Signore, nostro Dio, aveva detto di fare. E poi vediamo, come accennavo, la costanza e la pazienza di Dio, per amore di Davide, per amore del mio servo Davide, successero delle cose meno cruente di quello che sarebbero potuto succedere. Leggiamo nella Bibbia un testo, il Salmo, una parte del Salmo 78, che ci può servire per vedere cosa dovremmo fare noi. Salmo 78 dice: popolo mio, poggi orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani di tempi antichi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto. Ha stabilito una testimonianza, ha posto una legge, ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai nostri figli perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. E anch'essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma osservino i suoi comandi. Non siano come i loro padri, magari come noi. Generazione ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio. Penso che questo dovrebbe farci riflettere. Il fatto del tramandare le cose corrette, passare alla generazione successiva, alle prossime generazioni, quello che abbiamo ricevuto noi come eredità positiva. Le nostre scelte influenzano le generazioni future. A volte non ci pensiamo, a volte non ci facciamo caso, ma le nostre scelte influenzano le generazioni future, quelle che siano. E facciamoci qualche domanda. La mia vita assomiglia in qualche modo a quella delle popolazioni di Israele e di Giuda che trascuravano il Signore per assomigliare ai popoli vicini? Ovviamente popoli vicini non sono per noi la Svizzera, la Francia o la Slovenia, ma la cultura nella quale siamo immersi. Non vogliamo essere emarginati e loro vogliamo assomigliare, non vogliamo fare le cose diversamente da quelle correnti di pensiero, quelle correnti filosofiche. Non è che stiamo facendo la stessa cosa perché vogliamo assomigliare a loro. Copiamo da loro i loro idoli, i loro interessi, i loro valori. In che cosa la mia vita è di benedizione per i miei figli, per i miei nipoti e per la Chiesa futura? Che cosa lasciamo dietro di noi? In che modo la nostra vita è una benedizione per gli altri? Abbiamo sentito stamattina che è morto Elia. È arrivato molto avanti negli anni. Ha sfiorato i 100. Lascerà un ricordo, ha lasciato un ricordo. Noi che ricordo lasceremo? Qualcuno diceva, che cosa vorresti fosse scritto sulla tua tomba? E il suggerimento era, fai in modo, vivi in modo che qualcuno possa scrivercelo. In che cosa la mia vita è stata di impedimento o non è stata di esempio per i miei figli, i nipoti, la Chiesa? Qualcosa che non sono stato ad esempio. Che se potessi tornare indietro magari la cambierei. E quindi chiediamoci, cos'è che devo o posso fare per cambiare? Che cosa vorrei lasciare? Stiamo parlando del nostro impegno verso Dio, del nostro impegno verso la conoscenza di Dio, che si ha attraverso la lettura, lo studio, la riflessione sulla Bibbia. Che cos'è che vogliamo lasciare? Signore, perdonaci per i cattivi esempi che abbiamo lasciato. E voglio chiederti di proteggere, di guarire le persone che sono state influenzate da questo. Ma nello stesso tempo voglio chiederti di aiutarmi a vivere in modo da essere un esempio positivo per gli altri. Voglio chiederti che tutti noi possiamo essere uno stimolo, un esempio, un incoraggiamento per le generazioni future, che poi non sono così tanto future perché sono già in mezzo a noi, per i bambini della scuola domenicale, per i ragazzi, per i giovani, per le persone che hanno meno anni di noi, indipendentemente dall'età a cui siamo, che possiamo essere degli esempi positivi e che la nostra vita, la nostra magari ribellione, la nostra disubbidienza non crei quei disastri che abbiamo visto e che troviamo nella Bibbia. aiutaci a vivere come piace a te, per essere degli esempi del tuo amore, della tua grazia, del tuo perdono e del cambiamento che tu puoi fare nella nostra vita. Nel nome di Gesù.